Uomini e profeti, storie.
Un buon sabato a tutti gli ascoltatori da parte di René Santori. Questa mattina Uomini e profeti, storie, ci accompagna all'interno di un movimento internazionale nato alla fine del 1800 in seno a quel risveglio evangelico che interessò la Gran Bretagna e il cui nome evoca orizzonti di guerra, diciamo così, in un primo momento non proprio tranquillizzanti. Stiamo parlando dei cristiani in uniforme, ovvero dell'esercito della salvezza, presente in ben 126 paesi di tutti e cinque continenti, conta oltre 1 milione di membri che parlano 175 lingue diverse, e approfondiremo questa mattina le ragioni di una diffusione planetaria dovuta anche evidentemente al fatto che questo apparato militare si ramifica in un reticolo di organizzazioni che operano molto in profondità nel sociale. L'Esercito della Salvezza è la più grande organizzazione missionaria cristiana al mondo dopo la Chiesa Cattolica, ma un successo mondiale legato anche al fatto che, a dispetto di questo immaginario, di questo lessico ostentatamente marziale, nelle loro riunioni, nelle riunioni dell'Esercito della Salvezza si respira un'atmosfera francamente gioiosa, musicale. Basti pensare che a scandire la liturgia c'è una vera e propria banda completa di tutti gli elementi, e vogliamo darvene un assaggio. Anzi, forse già si percepisce in sottofondo un po' di ambiente, ecco. Questa mattina vi portiamo proprio dentro una delle loro sale di culto e ascolteremo infatti ora un contributo, diciamo soltanto delle suggestioni, così per entrare in tema cominciamo già a sentire un po' la banda. Ecco, dicevo, frammenti di una registrazione che ho realizzato domenica scorsa durante la loro riunione nel loro quartier generale di San Lorenzo qui a Roma, e da cui Ornella Bellucci ha lavorato questo mosaico che ascoltiamo insieme.
In principio Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre.
Ti ringraziamo, Signore, per questo momento di essere nella presenza del glorioso Re dell'universo. Amen. Nel nome di Gesù.
Amen. Signore, grazie perché tu ti permetti di entrare nella tua presenza. Perché tu sei un Dio vivente, un Dio che risponde, un Dio che ascolta. E di sicuro un Dio che ci ama così tanto che noi non possiamo anche capire questo amore.
Ti prego per l'Esercito della Salvezza, ti prego per questo quartiere. Amen. E ti prego per questa chiesa, Signore.
Ho sentito che sono entrato in cerca di qualcosa e sono uscito vuoto, pensando che ho sprecato il mio tempo.
Oh Dio, tu sei il mio Dio.
La chiesa non sono edifici, la chiesa sono persone. Gesù ha detto ai suoi, William Booth ha detto ai suoi ufficiali: voi andate a cercare l'anima e cercate le peggiori. Credo che l'esercito della salvezza sia stata un'idea di Dio e che Dio ha per noi salutisti molto lavoro da fare su questa terra.
E questo era un montaggio di alcuni momenti della riunione di domenica scorsa dell'Esercito della Salvezza, dicevo, nel quartiere romano di San Lorenzo, e con una licenza sul finale, una nota un po' acida che avrete certamente riconosciuto, la coda della celeberrima Strawberry Fields di John Lennon, perché Strawberry Fields era il nome dell'orfanotrofio dell'Esercito della Salvezza, fondato a Woolton, vicino Liverpool, dove il piccolo John con alcuni amichetti scavalcando il cancello andava a giocare negli splendidi giardini. E con questo biglietto da visita, che non tutti possono vantare, do il benvenuto ai nostri ospiti in studio, la tenente colonnello Anne Florence Tursi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
E la maggiore Estelle Blake,
buongiorno,
benvenuta anche a lei, e il sergente maggiore Massimo Cosentino, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, dunque, tenenti, colonnelli, maggiori, sergenti, ecco, per chi non ha una grande familiarità con i gradi militari, non è avvezzo a frequentare caserme, maggiore Massimo Cosentino, cominciamo proprio, ecco, dai gradi militari. Dicevo, un apparato militare, una struttura fortemente verticistica, quindi proviamo a descriverla proprio partendo dalla base, dalla recluta, poi saliamo su fino al capo di Stato Maggiore. Com'è questa struttura piramidale?
Allora, intanto all'inizio deve esserci una conversione. La persona viene da noi e riconosce che è un peccatore, accetta Gesù nella propria vita e a quel punto lo Spirito Santo inizia un'opera di cambiamento nella persona. E a quel punto può chiedere, dopo aver frequentato per un periodo i nostri centri, chiedere di poter essere arruolato come recluta. Fa un corso, è arruolato, va avanti nel progresso spirituale, viene monitorato il cambiamento della vita, a quel punto può diventare soldato ed è membro effettivo dell'Esercito della Salvezza.
Oh, per diventare soldato bisogna firmare degli articoli di guerra?
Bisogna firmare degli articoli di guerra, che sono poi delle regole comuni e di base per tutti i cristiani. Noi ne abbiamo una in particolare, che è l'astensione dalle bevande alcoliche, perché i nostri primi convertiti erano ex alcolizzati e allora il fondatore come regola mise l'assoluta
astensione dall'alcol.
Sì, dall'alcol.
E questa è l'unico
sì,
precetto?
L'unica regola che abbiamo.
E senta, poi dal soldato si sale verso...
Il soldato è un membro di chiesa, poi a quel punto si sente la vocazione per diventare pastore, da noi sono chiamati ufficiali, e anche lì viene provato con un periodo lavorando in uno dei nostri centri, in una comunità, per un anno, e poi se vede che c'è questa vocazione, fa una scuola, la scuola di formazione per ufficiali, che dura 2 anni, e a quel punto diventa ufficiale con il grado di tenente. Poi abbiamo anche altri gradi che vanno fino al grado di maggiore, ed è un po' l'anzianità di servizio. A 15 anni si diventa maggiori dopo 15 anni di servizio, e lì più o meno arrivano tutti quanti, dipende comunque dall'età nella quale uno entra a far parte del ministero. Poi abbiamo anche dei gradi superiori che variano a seconda degli incarichi di responsabilità che vengono
quali
dati.
Quali sono questi incarichi? Le mansioni? Quali mansioni vengono
Le mansioni di solito sono degli incarichi che vengono dati a livello nazionale, che ne so, come ufficiale della gioventù, incarichi grandi, incarichi al quartier generale nazionale, che è un po' dove si gestisce l'opera in una nazione. A seconda di questi incarichi, delle attitudini degli ufficiali, poi si passa di grado e si può arrivare anche al grado di commissario, che è l'ultimo grado prima del generale.
Del generale. Senta, gli ufficiali consacrati, a differenza degli ufficiali locali che possono condurre una vita lavorativa anche al di fuori dell'Esercito della Salvezza, gli ufficiali consacrati si dedicano a tempo pieno proprio, no?
Sì.
Al proprio ruolo.
Lavorano a tempo pieno per l'Esercito della Salvezza, non lavorano fuori, perciò il loro tempo è dedicato esclusivamente alla cura pastorale, alla cura delle anime.
Senta, una curiosità, è prevista anche l'assegnazione di medaglie? Esistono dei petti decorati nell'Esercito della Salvezza? Tenente colonnello, lei ride, risponda.
Sì, forse ci sono alcuni riconoscimenti per lungo servizio e c'è anche l'ordine del fondatore che viene dato sia a soldati che a ufficiali, ma soprattutto a soldati, quindi membri, che hanno in modo particolare dimostrato un servizio eccezionale.
Certo, i meriti sul campo. Maggiore Estelle Blake, lei è stata consacrata appunto ufficiale dell'Esercito della Salvezza 20 anni fa, poi entreremo nei particolari della sua storia, del suo servizio e poi di quello che è oggi l'Esercito della Salvezza. Però vorrei ancora soffermarmi su alcuni aspetti generali, vorrei tornare a parlare delle vostre riunioni, perché prima appunto abbiamo sentito questo assaggio. E dunque, chi viene ad assistere a queste riunioni per la prima volta, come mi è capitato, diciamo che si aspetterebbe così magari di entrare, se non in trincea, in una caserma, ma invece non è così, perché no. Si è accolti da un'allegra banda che suona quasi ininterrottamente. Ecco, diciamo qualcosa di più di queste riunioni, come sono articolate.
Io spero che anche ci diamo il benvenuto alla gente che vengono per la prima volta.
Perché possono venire tutti.
Sì, è aperto a tutti quanti. Per questo quando abbiamo le riunioni, le porte sono lì, aperte per la gente, non soltanto a vederci, però anche a sentirci anche da fuori. Abbiamo questa banda, questa fanfara, d'ottone che suoniamo, che spesso è proprio una cosa di gioia.
Anche lei era nella banda.
Sì. Sì,
cosa
è qualcosa
suona?
Che io il basso, è qualcosa che ho imparato da bambina, facendo parte di questa chiesa quando sono nata con genitori, però anche qualcosa, abbiamo due diversi modi di lodare il Signore, il fatto che possiamo andare con la gioia e in un prossimo momento, un momento in silenzio. A pregare, a stare anche lì, però per tornare anche con gioia, con le risate, con il fatto che la vita nostra è così. I nostri culti vogliono anche avere questi momenti dove possiamo veramente vivere la verità.
Ecco, diceva, dei momenti di silenzio, però è anche molto ricco di testimonianze,
sì.
Testimonianze di vita vissuta, di preghiere in cui ognuno può esprimere la propria relazione con Dio, testimonianze, ecco. E poi c'è la lettura biblica.
Sì.
Cos'altro c'è in questi
giorni? C'è la lettura biblica, ci abbiamo anche un gruppo di lodi che suonano le chitarre, la batteria e cantano e ci aiutano in altro modo. Lodare il Signore, però queste testimonianze dove noi possiamo dire questa settimana il Signore mi ha parlato in questo modo, questa settimana ho sofferto, però ho pregato, grazie per le vostre preghiere, grazie. C'è anche l'offerta, un'offerta che noi possiamo dare del denaro, è un'offerta dove li annunci anche che possiamo vedere la vita insieme, viviamo insieme questa vita, la possibilità di incoraggiare l'uno l'altro con una parola della Bibbia oppure di conforto. E anche un messaggio, che avete sentito magari qualcosa, un messaggio che è utile per noi come credente, come possiamo vivere. E anche spesso una sfida di vivere non soltanto la nostra testimonianza, la nostra vita spirituale dentro la casa, ma anche di uscire per le strade, per condividere questo messaggio. E quello che vogliamo, e quello l'Esercito della Salvezza è ben conosciuto, spesso vedono le fanfare, le bande che girano per strada, e anche noi a Roma ci andiamo a Natale, per via del corso, a suonare il nostro messaggio di speranza, di gioia e di amore. E questo che vogliamo condividere.
Ecco, le strade, la casa, la sala di culto. Dicevo che la vostra, il vostro centro, il vostro quartier generale è nel quartiere romano di San Lorenzo, che ricordiamo è il quartiere che non soltanto confina con la città universitaria, ma nasce proprio come quartiere di ferrovieri, di operai. Fu l'unico quartiere peraltro in cui si tentò di fermare la marcia su Roma, tanto che da lì nacque la fama di quartiere rosso di San Lorenzo. Ecco, voi siete incastonati in questo contesto, in
un quartiere rosso. Questo non darebbe l'idea di una grande empatia, diciamo, tra l'Esercito della Salvezza e San Lorenzo? In che rapporti siete?
Io non penso, lavoriamo anche insieme alla Sapienza, che è l'università da fronte, che loro ci sostengono e noi diamo le opportunità a loro. Io giro spesso con la divisa che dice l'Esercito della Salvezza, e anche in inglese The Salvation Army. E la gente ci accolgono, la gente parla, non vogliono sapere chi siamo. Ci vedono in giro, perché anche viviamo nella quartiere. Non lo so tanto che abbiamo la nostra sede nazionale e questo centro e questa chiesa. Noi viviamo proprio lì, e questo fa parte della nostra chiesa, a vivere nelle zone dove siamo, che noi vogliamo vivere diversamente e far vedere questa differenza.
Anne Florence Tursi, ritornando alle riunioni, la prima cosa che si nota è l'assenza dei sacramenti, cioè, quindi non si tratta di messe, sono dei culti, ma non parliamo di messe vere e proprie.
Sì, giusto, sono dei culti di adorazione, dei culti in cui la parola di Dio è al centro, come un po' tutte le chiese protestanti, evangeliche e anche evangeliche libere. E quindi la parte centrale è la predicazione della parola di Dio. Se non abbiamo i sacramenti, questa è un po' una nostra particolarità, evidentemente, ma non significa che non riconosciamo il valore dei sacramenti, però ci rendiamo conto che potrebbe a volte essere un pericolo di seguire un rito, e siccome uno si appoggia poi su quel rito, pensa che è tutto a posto. E i nostri fondatori, appunto, vedendo questo pericolo, dicevano: noi vogliamo mettere l'enfasi sul significato profondo di quello che i sacramenti rappresentano. Quindi, piuttosto che avere una cerimonia di battesimo in un lago, in un fiume, come fanno alcuni, oppure semplicemente con un rito, vorremmo mettere l'enfasi che dobbiamo sperimentare la vita di Cristo in noi, essere battezzati dallo Spirito Santo. Un po' quello che diceva Giovanni Battista, se uno legge nella Bibbia, dice: io sono venuto a battezzare con acqua, però viene uno dopo di me che vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. E quindi questa è l'idea dell'Esercito della Salvezza, per cui abbiamo anche una stella in mezzo alla nostra bandiera, che significa questo fuoco che deve bruciare in noi, che deve trasformare le nostre vite.
Ecco, gli ufficiali consacrati sono dei ministri di culto, non sono dei sacerdoti, e però per un salutista che volesse ricevere i sacramenti, perché si dice che, insomma, l'Esercito della Salvezza, nell'Esercito della Salvezza, e forse questa è anche una delle ragioni di questa grande diffusione, di questa grande benevolenza anche che c'è verso l'Esercito della Salvezza, è una certa libertà confessionale. Chi volesse ricevere i sacramenti in quale chiesa può andare? In tutte le chiese cristiane?
Dipende un pochettino di come uno intende, appunto, ricevere il sacramento. Quello che facciamo, se qualcuno è membro dell'Esercito della Salvezza e sente proprio profondamente che deve comunque vivere questo rito, possiamo farlo insieme a un pastore della Chiesa Battista, per esempio, e metterci d'accordo, e la persona verrà seguita, e poi comunque è membro nostro, però aveva un sentimento di dover fare questo rito, e l'accompagniamo in questo.
Quindi, ecco, in questo si esprime la vostra libertà.
Sì,
ecco.
Sì.
E sì, libertà, però proviamo anche a dare delle coordinate. Anne Florence Tursi, questo ci fa fare un passo indietro verso le origini del movimento, di cui non abbiamo ancora detto nulla. Siamo nella seconda metà del 1800, siamo nei bassi fondi londinesi, e il fondatore dell'Esercito della Salvezza è un ex pastore metodista, che era William Booth.
Sì, esattamente. E lui ha avuto un'esperienza particolare da giovane. La sua famiglia era abbastanza benestante, però il suo padre ha perso il lavoro e poi più tardi morì, e quindi lui giovanissimo doveva prendere cura della famiglia, e quindi ha lavorato in uno di questi posti dove uno... mo mi sfugge la parola, dove uno dà in prestito gli oggetti per avere...
Monte dei Pegni.
Ecco, esattamente, in italiano. E lui è stato colpito dalla povertà della gente, e questo non l'ha mai più lasciato. Avendo avuto un'esperienza anche personale con Dio, di salvezza, lui aveva a cuore queste persone veramente povere, e questo, insomma, l'ha portato a fondare una chiesa, anche se all'inizio non voleva fondare una chiesa, perché voleva semplicemente portare l'Evangelo a queste persone, convinto che l'Evangelo avrebbe trasformato le loro vite. Ma le persone che facevano questa esperienza, quando venivano mandati poi nelle altre chiese, non sempre uno era contento della loro presenza.
E tornavano indietro.
E quindi tornavano indietro, per cui è stato quasi praticamente costretto. E quindi affittavano dei vecchi locali di teatri o di un bar che non era in uso, una tenda, e hanno fatto queste riunioni di risveglio. E questo fu l'inizio dell'esercito della salvezza.
Ecco, il risveglio evangelico in Gran Bretagna, ma c'è anche la rivoluzione industriale, un'altra coordinata molto importante, perché risveglio evangelico, rivoluzione industriale, è un po' come se queste fossero le chiavi d'accesso, in qualche modo, per capire la vostra identità, perché c'è uno sguardo al cielo, ma anche uno stare molto piantati nel mondo proprio. Però questo stare nel mondo rispetto a due dei principi della Chiesa evangelica, parlo del sola fide, sola grazia, la salvezza per mezzo della sola fede, per mezzo della sola grazia divina, ecco, non delle opere buone, però voi operate tantissimo per la salvezza, siete l'esercito della salvezza. Allora, qual è in realtà la vostra identità? Ecco.
Sono molto legato alle due cose. Noi teniamo a un'esperienza appunto personale, come ho già detto, ma non è una salvezza che è come un'assicurazione per la vita, che io un giorno andrò in cielo. È una salvezza che mi spinge, per l'amore che Dio ha avuto per me, a fare qualcosa per il mio prossimo. E quindi era dall'inizio abbastanza legato, poi è diventato sempre di più questa idea di non puoi predicare a una persona che ha lo stomaco vuoto, a qualcuno che ha i piedi nudi e che è bagnato. Quindi facciamo prima qualcosa per venire incontro a questi bisogni principali, essenziali, e una volta preso cura di quei bisogni, allora potremmo parlare anche della nostra fede. Vanno i due insieme. C'era un momento in cui, sì, la moglie del fondatore, Catherine Booth, era un po' preoccupata, perché non voleva che partissimo e diventassimo proprio un'agenzia semplicemente di umanitaria, di aiuto al prossimo.
Certo, non siete la protezione civile,
ecco,
voglio dire.
No? Cioè, tanti lo fanno,
c'è una missione.
Ecco, lo fanno benissimo anche tanti altri, specialmente oggi, dopo 150 anni che esistiamo, sono tanti altri che aiutano le persone. Ma noi vogliamo fare un ministero olistico, e quindi aiutare le persone sì nei loro bisogni materiali, anche sociali, umani, di relazioni, ma soprattutto anche tener conto di un grande bisogno spirituale che c'è dentro ognuno di noi.
Ecco, dicevamo visioni, visionari. Lei ha menzionato Catherine Mumford, perché appunto una figura non meno importante, non meno fondativa per l'esercito della salvezza fu la moglie di William Booth, Catherine Mumford, che peraltro è la sua bis nonna. È vero?
Sì, è così, è la mia bisnonna. Lei era una donna straordinaria. In realtà si può dire che era la teologa dentro a questo gruppo di tre, che era William Booth, Catherine Booth e un ufficiale nominato Railton. Anche dopo, il figlio di William Booth, Bramwell Booth, è stato molto coinvolto nella fondazione di questo movimento, che prima si chiamava appunto Missione Cristiana e poi è diventato Esercito della Salvezza nel 1878.
E tra l'altro era proprio un'energica predicatrice, Catherine.
Sì, giustamente, lei avendo avuto l'occasione da bambina, stava poco bene, ha dovuto stare a letto per molti mesi, ha letto moltissimo la Bibbia, ma anche tanti tanti autori, teologi, e quindi lei aveva una grande conoscenza e una grande capacità di convincimento. Pare che qualcuno abbia detto una volta: ah, se io fossi nei guai vorrei che questa donna mi difendesse davanti al giudice.
Ecco, e colgo l'occasione proprio per così dire qualcosa di più di questo piglio, di questa generalessa praticamente, che era Catherine Booth. E citando alcuni passaggi di una lettera che Catherine scrisse al suo pastore per replicare ad un suo sermone, nel quale questo pastore aveva sostenuto: l'inferiorità intellettuale delle donne rispetto agli uomini. Siamo nel 1853 e Catherine scrive: «Mi permetta, mio caro signore, di domandarle se abbia mai fatto della problematica dell'uguaglianza delle donne un soggetto di attenta e calma riflessione. Ammetto che la donna, in conseguenza della sua educazione inadeguata, sia generalmente inferiore agli uomini a livello intellettuale, ma non vedo come si possa credere che ella sia inferiore per natura, come lei sostiene nei suoi discorsi. Sinora nella storia del mondo l'educazione della donna, sin dall'infanzia, anche nella nostra nazione avanzata, è stata volta ad anchilosarne e paralizzarne le energie. Oso prendere posizione contro il mondo per difendere la perfetta uguaglianza delle donne». Insomma, una grinta straordinaria. Forse anche per questo è così importante il ministero femminile all'interno dell'esercito della salvezza, tenente sì. colonnello.
Sì, giustamente, questa è una cosa di cui andiamo molto fieri, perché pensando, considerando il tempo in cui lei ha scritto questo, pochi anni dopo ha scritto un piccolo libricino, pamphlet si chiamavano all'epoca, un po' di discussioni, mettendo avanti che le donne hanno il diritto di predicare l'Evangelo. E quindi, convinta di questo, prima si è ancora un po' trattenuta, poi l'anno dopo ha iniziato lei stessa a predicare e poi dopo questa ha aperto le porte, e in realtà molte donne nell'esercito della salvezza hanno potuto avere proprio una vocazione che era pienamente soddisfatta, perché non si trattava soltanto di fare il secondo ruolo, le cose che erano permesse, ma potevano pienamente anche dirigere delle comunità, dirigere dei centri sociali, arrivare fino su dove abbiamo avuto due o tre donne che sono state generale dell'esercito della salvezza.
Ecco, quindi proprio il vertice sì. della piramide.
Sì, sì, sì.
Ecco, lei diceva il centro sociale, e ora sì, vorrei entrare un po' più in dettaglio, perché tra le tante parole d'ordine che si possono trovare nel glossario dell'esercito della salvezza, per esempio avamposto, grido di guerra, che è il nome del vostro giornale ufficiale, sangue e fuoco, il sangue di Gesù e il fuoco dello Spirito Santo, che è scritto sulla vostra bandiera. E poi c'è anche un'espressione un po' curiosa per indicare la morte di un vostro membro: promozione alla gloria, il massimo scatto nella carriera militare è, come dire, ecco, il trapasso. E poi ecco, c'è anche bassifondi, opera nei bassifondi, e questo ci rimanda a quanto accennavo sulla centralità dell'impegno sociale nell'esercito della salvezza. Ecco, sergente Massimo Cosentino, è complicato, data la vastità e la mole delle operazioni che promuovete, però proviamo a fare una mappatura delle attività che l'esercito della salvezza svolge nel sociale in tutto il mondo.
Allora, in tutto il mondo i dati sono enormi, sono impressionanti. Qui in Italia abbiamo praticamente l'assistenza ai senza fissa dimora, che facciamo nelle grandi città, Roma, Torino, Napoli, e poi anche più direttamente l'assistenza proprio alle famiglie bisognose.
Voi portate anche dei pasti sì. alle persone, no?
Noi portiamo due volte a settimana 270-280 pasti ogni uscita, praticamente oltre 2000 pasti ogni volta che usciamo, ogni mese, e lavoriamo così con questi cari amici, che sono veramente tanti. Noi lo scorso anno, per esempio, abbiamo collaborato con l'Università Bocconi per fare un censimento, e dai dati del censimento è venuto fuori che sono circa 3.276, però sono molti di più perché non sono stati considerati i campi nomadi e altre cose. Però sono veramente tantissimi, è un lavoro impressionante. Noi lo portiamo avanti, siamo la chiesa o l'organizzazione più antica sotto questo punto di vista, e lavoriamo da circa 33 anni proprio nelle strade di Roma, e abbiamo iniziato giorno per giorno e oggi lo portiamo avanti con altre circa 40 associazioni, e abbiamo diviso Roma a tappeto, proprio uno scacchiere con zone e giorni, in modo da coprire bene o male l'intera città ogni giorno della settimana.
E comunque tutte operazioni che voi replicate in tutta Italia, perché i vostri centri sono dislocati da nord a sud.
Sono
vero?
Da nord a sud, sono 18 tra chiese e centri, e in molte città viene fatto proprio questo tipo di attività, l'attività sulla strada, però anche l'attività con le famiglie, diciamo, in stato di bisogno, e anche loro le, insomma, è un po' meno visibile come tipo,
certo,
di attività.
Poi per esempio c'è il reshop. Che cos'è il reshop?
Il reshop è un, diciamo, un negozio dell'usato, dove le persone, la gente che ci conosce, porta le cose che a loro non servono, noi le rivendiamo a prezzi proprio da Esercito della Salvezza, prezzi molto bassi, e con le entrate finanziamo le attività sociali. Ecco, il soccorso invernale, che ogni anno tira fuori qualcosa come 13.000 pasti, almeno a Roma, è interamente finanziato con finanziatori, gente che ci conosce, offerte anche di altre chiese.
E il sapere che aiuta è un programma, che cosa si occupa? Sensibilizzare i problemi della salute mentale, quindi insomma avete anche un'attenzione a realtà ben più, insomma, complesse e dolorose. E, Maggiore Blake, lei invece è responsabile di un'operazione, di un progetto pilota finalizzato al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, della tratta umana. Ne ha parlato peraltro anche nella riunione di domenica scorsa, e anzi proprio questo passaggio noi l'abbiamo estrapolato e vorremmo farlo ascoltare prima di darle la parola, anche per restituire una volta di più il clima di racconto, di scambio, di testimonianze, di esperienze, anche molto effervescente sentiremo che si respira nei vostri culti.
Allora, momento di testimonianza. Sapete che usciamo il martedì sera per incontrare le persone che sono in prostituzione in giro a Roma. 12 giorni fa siamo usciti in gruppo, faceva un freddo, eravamo lì, però due miracoli ci sono venuti vicino. Per me sono due miracoli. Siamo arrivati con il pulmino rosso, c'era il maggiore David davanti, e siamo divisi in due gruppi. Uno è andato con il tè a caffè a trovare quelle che c'erano già lì lavorando, e io ho detto alla colonnella, ho detto, secondo me stanno là intorno all'angolo dove c'è questo signore che vende i panini, tutto di questo. E ho detto, allora andiamo. Siamo arrivati lì e c'erano 10 donne aspettandoci. Non so se aspettavano proprio a noi, però c'erano 10 donne lì aspettando. Però io volevo, io sono convinta che aspettavano a me. E siamo arrivati, io ho detto a Flo, sono convinta che la conosco, una delle loro donne. Per dirvi che sono donne. E loro credono ad essere donne. E Flo mi ha detto, ma io non li conosco nessuno. Ho detto, io sono convinta. Allora, passiamo un attimo. Hanno chiamato a noi, perché loro ci hanno riconosciuti. E questa donna, quando ci ha visto, era alta quasi 2 metri, secondo me, perché era alta, anche aveva i tacchi altissimi. E ci ha baciato. Ha detto, ma da quanto non ti ho visto? Eravamo lì. Lei ci ha presentato agli amici, alle altre persone lì. È un miracolo, perché noi siamo qui da poco e già loro ci vedono, ci riconoscono. E che privilegio abbiamo. E te lo dico, che io torno sempre con la gioia, mi sembra che sono viva di nuovo. Però l'altro miracolo è questo: queste donne sono brasiliane, non parlano tanto italiano, non parlano tanto, parlano inglese, però parlano portoghese. E il Signore ci ha mandato la maggiore, e lei ha potuto parlare con queste donne che magari nessun altro l'ha capito.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Standing all you see.
E dunque, Maggiore Stuart Blake, praticamente tutto il suo ministero è speso nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, ecco, dai bassi fondi londinesi a quelli romani. Che storia è questa?
E anche lo sfruttamento della gente, non soltanto nella prostituzione, quelli che sono portati, sfruttati per gli organi, per lavoro, e tutto di questo sono persone. Il mio lavoro, come potete capire, non sono italiana, sono inglese. Sono da Gran Bretagna, però 18 mesi fa, dopo 11 anni, lavorando proprio a centro Londra, in una zona, in un progetto che anche i nostri fondatori hanno iniziato con le donne, a lavorare insieme le donne in prostituzione. Allora, storicamente questo progetto per più di 150 anni ci sta. E io stavo lì con questo grande privilegio di andare ai club di lap dance con le donne che lavoravano per strada, di andare a girare a parlare, non di convincerli di lasciare la prostituzione. Io non sono lì da salvarli, non sono una supereroe, non sono Wonder Woman, non sono lì da dire venite, venite, venite. Sono lì a dire guarda, Dio ti ama. Dio ama come sei. E anche a combattere non soltanto contro di loro non c'è questo combattimento, è amore, queste affezioni che avete sentito quando parlava che le donne ci abbracciavano, davano i baci, certo. E anche questa settimana, martedì, siamo stati accolti, abbiamo avuto anche la possibilità di pregare con una donna che ha detto io ce l'ho Dio dentro di me, e noi siamo stati lì di dire sì, Dio ti ama come sei e quello che fai, Dio ti ama molto di più.
Senta, ma quindi voi andate lì con questo pulmino rosso guidato dal maggiore Kavanagh e oltre al momento di preghiera fate anche qualcos'altro, portate, non so, generi di conforto?
Sì, e portiamo anche che recentemente a Roma è fatto un po' freddo a Roma. Dicendo uno che viene da Londra, è freddo, è relativo, però ha fatto un po' di freddo, portiamo una tazza di tè e caffè. Però veramente portiamo noi stessi per dire che noi ti vediamo. Non soltanto sei una merce che devo portare i soldi. Noi, tu sei una persona e noi ti vediamo. Una delle lezioni grandi che ho imparato a Londra era un uomo che stava per terra chiedendo i soldi. E io un giorno ho risposto, guarda, non ce l'ho i soldi, però spero che ci un saluto va bene. Lui ha detto, almeno mi hai visto. E in quel momento ho capito che devo guardare, devo vedere la gente. Devo cercare sempre, anche se non posso dare niente, e dire, ecco, tu conti.
Ecco,
ti ho visto.
Ricambiare uno sguardo.
Sì,
proprio.
Tu senta, conti in questo mondo, ma anche voi, se il mondo dice di no.
Ma voi operate anche in sinergia con altre forze, le forze dell'ordine, perché qui parliamo anche di casi di riduzione in schiavitù.
Sì, lavoriamo con diverse agenzie qui in Italia, stiamo iniziando un network, un lavoro in rete, dove vogliamo lavorare insieme alle altre agenzie. A capire come possiamo aiutare queste persone molto di più, come possiamo andare avanti. Ma non soltanto, diciamo, le forze d'ordine qui in Italia, ma anche un lavoro in rete in tutta Europa, nel mondo, perché questa è una delle bellezze della nostra Chiesa, che siamo in tanti paesi nel mondo. Così possiamo sostenere le donne, gli uomini, anche da altri paesi, o che vogliono tornare a casa, o che vengono qui in Italia. Infatti siamo...
E ci sono stati questi casi di recupero, proprio di salvezza, diciamo.
Sì, io direi più da aiutare
salvataggio.
Sì, ma non vorrei dire questa, io c'ho una... questa parola salvare. Io sono convinta che l'uno che può salvare è Gesù. Per questo io non sono leader di salvare la gente, però per lavorare insieme a una persona che vuole un aiuto di andare via, una scelta magari di cercare un'altra strada. Sì, ci sono stati momenti. Qui in Italia da poco, perché siamo qui lavorando proprio in questa sfera del lavoro da soltanto 18 mesi. E questo è un lavoro molto a lungo. Come ha detto, l'esercito della salvezza a Londra sono 150 anni che fanno questo lavoro. Però per noi, veramente è un inizio. Però stiamo vedendo le differenze. Qualcosa succede.
Ecco, parlavo del recupero. Tenente Colonnello Tursi, adiacente alla vostra sala di culto qui a Roma c'è un vero e proprio centro sociale, anzi diciamo che proprio tutta la vostra struttura è una specie di villaggio inserito nel quartiere. Non un fortino, perché siete veramente molto ospitali. Infatti parliamo un po' di questo centro sociale. Quante persone raccoglie questo centro sociale?
Questo centro sociale è già un pochettino vecchio e ce l'abbiamo dall'inizio del XX secolo. E lì dei lavori sono stati fatti. Adesso fino a 200 persone possono essere ospitati. Sono ospiti, li chiamiamo ospiti a casa nostra. E fanno un percorso.
Mi scusi, 200 persone non salutisti?
Sì, sì, certo.
E i salutisti quanti sono?
Loro siamo noi ufficiali che lavoriamo, che abitiamo lì, se no.
Quanti siete?
Gli altri ufficiali hanno altre case. Noi siamo un gruppetto di tipo 12 persone, direi.
E quindi insomma un gruppo sì. Molto, molto nutrito, prego.
Sì, però là parlo proprio degli ospiti, sì, degli del ospiti. Centro sociale. E quindi loro hanno una stanza lì e seguono un programma di reinserimento. E c'è una squadra di psicologi, un psichiatra, assistenti sociali. Ci sono anche degli animatori e dei volontari che preparano anche dei programmi con queste persone, parlano con loro, li sostengono e cercano insieme a loro di trovare delle soluzioni.
Ecco, programmi di riabilitazione sociale, esattamente di che cosa si tratta?
Sono diversi tipi di programmi, perché ovviamente ogni persona ha un suo percorso e quindi è proprio individualmente che uno decide che cosa può aiutare una determinata persona. Però abbiamo dei workshop, si può dire, dei posti dove possono fare dei lavoretti utili, dei lavoretti che poi si possono vendere. E c'è anche ultimamente, in questi ultimi due anni credo, è nato un giardino sul tetto dove possono piantare delle cose, e questo ovviamente è una cosa che aiuta moltissimo di essere responsabili e di fare un lavoro preciso e di prendere cura di qualcosa.
Ma queste persone che storie hanno alle spalle?
Vengono ovviamente da ogni sorta di circostanza umana che non potrei adesso stare lì a elencare, però molti di loro attraverso le circostanze della loro vita hanno perso tutto, la famiglia, la casa, il lavoro, e molti di loro anche sono danneggiati dalla vita, si può dire, hanno anche gravi problemi psicologici e psichiatrici.
Senta, ma e questo centro sociale come viene finanziato?
Allora, in parte sicuramente finanziato dagli enti locali, c'è un convegno con la città di Roma, col municipio, però come lei si rende probabilmente conto, noi facciamo le cose al 100% e quindi investiamo moltissimo di tempo e di tutto quello che abbiamo per aiutare le persone. Quindi a volte dobbiamo un pochettino fare equilibristi per poter fare le fine di mese, e siamo sempre grati se altre persone che apprezzano il nostro lavoro ci sostengono, ci danno delle donazioni o appunto ci aiutano con volontariato. E stiamo cercando anche lì di trovare delle soluzioni. Abbiamo anche un piano del nostro edificio che è stanze per turisti. E questo ci aiuta anche un po', perché così abbiamo delle persone che visitano Roma, possono stare da noi.
Una specie di ostello,
sì,
praticamente.
Sì, sì, ecco.
Un bed and breakfast.
Ecco, bed and breakfast, foresteria, e che grazie a Dio sta funzionando abbastanza bene, e quindi questo anche ci aiuta.
Bene, benissimo. E allora io ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio la tenente colonnello Anne Florence Tursi, la maggiore Estelle Blake, il sergente maggiore Massimo Cosentino, grazie per essere stati con noi e buon lavoro e buona giornata. E mi avvio ai saluti finali. Con me vi salutano Paola Tagliolini, la curatrice del programma, Ornella Bellucci alla regia, Cristiana Munzi, la nostra consulente musicale, Benedetta Caldarù e Giovanna Insardi questa mattina alla parte tecnica. Vi ricordo che Gabriella Caramore domani, domenica 15 febbraio, tornerà con i suoi ospiti a parlare di Islam, ma stavolta partendo da un lavoro sui testi, sul corpus coranico, perché studiare le origini del Corano. Il nostro sito uominiprofeti.rai.it, il nostro indirizzo uominiprofeti@rai.it, la linea Fai l'Urbani, un buon sabato da Irene Santori.